Bello vedere come per il credente il Signore non è una cosa astratta, come diceva Vincenzo, ma entra in qualunque ambito della nostra vita. E diceva Vincenzo, io tutte le volte devo sempre ringraziare, è così, questa è l'attitudine primaria del credente perché ed è affine con quello che andremo a vedere. Perché il credente non può fare a meno del Signore Gesù. Anche pensando a mia madre, all'incidente che ha preso, alla botte, è stata sbattuta in là, tutto. Ma ogni cosa coopera il bene di coloro che amano il Signore. E allora noi ci siamo preoccupati perché, come dicevo anche giovedì, sembrava la cosa subito da niente, poi è sembrata grave. Poi dopo gli esami è sembrata quello che era. E abbiamo potuto ringraziare il Signore. E ognuno di noi ha qualcosa da imparare anche da quello che è successo, no? E devo dire che è bello perché noi in questo modo collaboriamo con il Signore. Quando ci mettiamo in questa posizione, collaboriamo col Signore e facciamo in modo che il Signore si semplifichi tutto, no? Che il Signore possa portare a noi il suo messaggio attraverso le situazioni. Noi siamo pronti ad accogliere e ci ritroviamo ad aver fatto un passo in più nella vita cristiana. Quando l'ultima piccola operazione che ho subito mi riflettevo proprio questo, che bello, mentre loro erano al di là della tendina, noi ci vedevamo perché vedevo le loro facce, io parlavo con i medici, ma c'era una reciproca fiducia. Loro mi hanno detto ti lasciamo le mani libere però non muoverti, se ti muovi ce lo dici. E io ho detto, voi non fatemi male che io non mi muovo, no? E devo dire che mentre parlavamo anche di cose, se volete, tranquille, tutti andavano, sono passati 50 minuti, un'ora, quello che è stato, e abbiamo collaborato, la cosa è andata bene, loro hanno potuto chiudere il tutto, io sono sceso dalla sala operatoria da lettino, e camminando me ne sono andato in camera, no? Questo è il rapporto che il Signore vuole instaurare con noi. I pensieri di questa mattina, che non sono lontani da questi altri pensieri, provengono da delle riflessioni personali che il Signore ci ha portato a fare anche con mia moglie già tempo fa, direi, e che anche ultimamente, un paio di mesi fa, un fratello mi ha sottolineato. Ed era questo, ci siamo accorti come nella nostra vita, anche di figlioli di Dio, eravamo molto religiosi, no? E ci chiedevamo, ma c'è qualcosa di più che un semplice prendere la scrittura, sottomettersi alla scrittura, essere presenti alle riunioni, cioè fare, sottolineo questa parola, tutta una serie di cose che il Signore ci chiede di fare, no? E molte di queste cose le facciamo perché vogliamo piacere al Signore. E voi direte, dov'è l'errore? L'errore è che ha fatto tutto il Signore. È che da noi non si aspetta assolutamente nulla, andremo a vedere e approfondiremo questo aspetto. E questo è il classico atteggiamento religioso. E noi abbiamo potuto, io ho potuto riflettere, come sia pur io mi sono convertito a 10 anni perché vivevo in una famiglia di credenti, i miei genitori hanno fatto il loro lavoro, quindi di credenti, mi hanno insegnato la parola di Dio, me la leggevano e quando mia madre è capitata sulla storia di Giuseppe, ecco la storia che ha aperto il mio cuore. Ma poi c'è una crescita e il rischio è quello di sapere tante cose e di dire il Signore mi chiede di, no? E questo è un rischio religioso, farisaico, come vedremo, ed è un rischio che ci porta a vedere un Dio cattivo. Perché qualcuno che mi chiede qualcosa, la prima volta va bene, la seconda c'è il naso che si storce, la terza volta inizia a dire, ma tu che vuoi da me? No? E in fondo c'era questo doppio pesismo nel mio cuore. Quindi le riflessioni di questa mattina le ho messo, Dio è buono, punto. Questo è il titolo, Dio è buono, punto. Cosa vuol dire buono? Io ho guardato semplicemente sul dizionario d'italiano. È buono colui che possiede qualità adatte a fin di bene. E che ha un cuore mite. Noi potremmo dire, ma dicendo che Dio è amore, diciamo tutto. No, sono delle cose diverse, sono degli aggettivi diversi. Dio è amore ed è pronto a morire per noi e Gesù è morto per noi. Ma la benignità del Signore la vediamo tutti i giorni. nel suo amore la benignità del Signore, la vediamo tutti i giorni. Questa mattina abbiamo ringraziato il Signore per molte cose. Ieri noi abbiamo mangiato, e quello che abbiamo mangiato, quello che il Signore ha messo sulla nostra tavola, quello che il Signore ha messo, non che io ho comprato perché ho lavorato e perché ho guadagnato, quello che il Signore ha messo sulla mia tavola è perché Egli è buono. E la sua benignità, come dice il Signore, dura in eterno. E la sua benignità la vediamo tutti i giorni. Questa mattina ci siamo alzati e, come spesso mi avete sentito dire, io ieri sera non ho firmato nessun contratto perché stamattina mi alzassi. Il Signore è stato buono. Il Signore è buono perché siamo qui, perché ci guardiamo, perché abbiamo viaggiato, perché siamo tornati indietro, perché abbiamo mangiato, perché abbiamo di che vestirci, abbiamo di che vivere. Il Signore è buono. Il Signore ci ama. Ma la sua benignità la possiamo toccare nella nostra vita. E devo dire che nella scrittura questo è questa parola viene detta e ridetta tantissime volte. Pensiamo solo, cito passando alcuni salmi, 25, il 34, il 52, il 73, l'86, il 100, il 118, e si può andare avanti solo citando i salmi. Ma in altre parti della scrittura ci viene detto che il Signore è buono. Come abbiamo detto prima, ogni cosa copre al bene di coloro che amano il Signore. Quindi il Signore è buono. Quindi il Signore ci ama, ma la sua benignità la tocchiamo tutti i giorni nella nostra vita. E allora da che cosa proveniva, da che cosa proviene avere l'atteggiamento di chi deve fare qualcosa ancora dopo essere stato salvato, perché il Signore lo possa gradire? Da un atteggiamento religioso, direi. E potremmo dire, sicuramente non ci sbagliamo, da un atteggiamento farisaico, e viene da lontano, no? Infatti il Signore, come leggeremo, rimproverava i farisei proprio di questo. Parlate bene, ma quello che fate non corrisponde a ciò che dite. Mettete dei pesi addosso alle persone, perché bisogna piacere al Signore, ma voi fate esattamente il contrario. Il peso di fare qualcosa, perché agli occhi del Signore dobbiamo essere graditi. E allora, come diceva il fratello, carissimo fratello Lorenzo, così annulliamo il sacrificio di Cristo, perché allora il sacrificio di Cristo non è servito a niente. Se io dopo la conversione, dopo che Gesù è morto 2000 anni fa, devo ancora aggiungere qualcosa al sangue di Cristo perché possa essere gradito a Dio, e allora il sangue di Cristo non è servito. Non mi è servito. I farisei erano questa, si erano i sadducei, i farisei, storicamente i sadducei venivano dalla creme della società, venivano scelti là in mezzo, erano proprio dagli aristocratici del tempo. I farisei nacquero, diciamo, dalla media borghesia, diremmo oggi dalle piccole partite IVA, no? Ma questo poco importa. Fatto sta che queste erano persone doppie, conoscevano bene la legge, ma erano doppie nel cuore. Dice, leggo io perché ho già tutti i versetti scritti, in Matteo 23,8, allora Gesù parlò alle turbe e ai suoi discepoli dicendo: gli scribi e i farisei seggono sulla cattedra di Mosè. Fate dunque ed osservate tutte le cose che vi diranno. Attenzione. Fate tutte le cose che vi diranno. Quello che dicono è giusto. No? Poi aggiunge: ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno. Difatti legano dei pesi gravi e li mettono sulle spalle della gente, ma loro non li vogliono muovere neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere osservati dagli uomini. Difatti allargano le loro filaterie ed allungano le loro frange dei loro mantelli. Ed amano i primi posti nei conviti e i primi seggi nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze ed essere chiamati dalla gente maestro. Ma voi non vi fate chiamare maestro, perché uno solo è il vostro maestro. Voi siete tutti fratelli, il nostro maestro è Gesù Cristo. Gesù rimproverava proprio questo ai farisei, di avere questo atteggiamento farisaico. E devo dire che l'atteggiamento farisaico o religioso, diremmo a giorni nostri, è proprio del nostro cuore. Perché noi siamo abituati fin da piccoli, nella società, nella scuola, nel mondo in generale, fai perché poi ricevi. Studia perché poi riceverai qualcosa che ti potrà aprire delle strade, no? Devi guadagnare per avere in cambio qualcosa. Devi curarti per arrivare alla guarigione. Devi fare qualcosa, allenarti per arrivare al traguardo. Nella scrittura, stiamo guardando a casa con i ragazzi, Paolo ci invita a considerare la vita cristiana come un atleta, il credente come un atleta. E se voi guardate tutti i passaggi, è bellissimo. Perché Paolo dice sì di prepararsi, di essere pronti per arrivare primi, ma alla base c'è solo una cosa: avere fiducia di ciò che il Signore fa nella nostra vita, amare il Signore, perché sarà il Signore a mettere nel nostro cuore ciò che dobbiamo fare, sarà il Signore attraverso lo Spirito Santo a mettere nel nostro cuore dove dobbiamo andare, come dobbiamo parlare, il nostro atteggiamento. Vedremo più avanti un paio di versetti importanti. E allora, come dicevo, questo atteggiamento farisaico, che era proprio classico dei farisei, era un atteggiamento doppio. Era un atteggiamento doppio. Molte volte noi potremmo dire, è capitato a me, sto parlando di un'esperienza mia personale, neanche tanto lontana, ma se c'è una preghiera in più invece che un canto, forse siamo più santi. Se forse leggiamo un po' di più e usciamo un po' di meno di casa, forse siamo più santi. Ecco, questo è il classico atteggiamento farisaico. Devo dire che la vita cristiana è un vestito che una volta messo non va cambiato. E uso la parola vestito perché nel meditare queste parole, nel fare mettere giù queste riflessioni, mi è venuto in mente, come riferendomi proprio al vestito, che è l'esempio giusto. Noi potremmo venire qui questa mattina in maniera decorosa, vestiti in maniera decorosa, ma poi fuori andare vestiti in maniera indecorosa. Però qui siamo con la Chiesa di Cristo, qui ci sono gli anziani che mi vedono, qui ci sono i fratelli che mi vedono, però poi fuori posso essere vestito in maniera indecorosa. Ecco il fariseo. Mi è venuto in mente proprio il vestito. Il cristiano si è messo un vestito quando si è convertito e non se lo toglie più. Un vestito ci si è messi addosso, il Signore ci ha dato delle vesti bianche e quelle non ce le deve togliere più nessuno. Non possiamo fare i doppio pesisti e i doppio giochisti. Questo è un atteggiamento che forse farà piacere alla nostra carne, perché poi quando torniamo a casa possiamo fare l'elenco delle cose buone che abbiamo fatto. Ma alla lontana, ecco da dove sono venute le nostre riflessioni, era un atteggiamento che iniziava a pesarci, perché io ho iniziato a vedere il Signore come un Dio che da me voleva, e io non arrivavo mai, perché il Signore dice che chiunque sbaglia in un solo punto della legge ha sbagliato in tutto, e quindi sentivo il peso di essere caduto, di non farcela. Adesso ricomincio da zero, adesso traccio una linea e adesso passo questa linea, finalmente. E tutti questi sforzi, perché così si chiamano, non hanno aggiunto mai niente alla mia vita. Allora abbiamo iniziato a riflettere come il Signore è un Dio buono, non è cattivo, ed è un Dio di libertà. E le regole che mette e che vigono nella nostra vita sono delle regole di libertà. Voi avete visto, da tanto tempo frequentiamo questo culto, c'è un ordine, certo, perché il Signore è un Dio di ordine. C'è un modo di comportarsi, certo, ma è tutte cose che il Signore vuole e che non ci pesano. Ma tutto quello che noi pensiamo di aggiungere alla nostra vita, di aggiungere al sacrificio di Cristo, il famoso quadro di Lorenzo, bellissimo, però noi prendiamo un pennellino, voi provate ad andare dove ci sono i quadri di Picasso, non vi fanno avvicinare, c'è una riga di 2 metri, non vi potete avvicinare, perché se no non solo scattano gli allarmi, in ogni ingresso di ogni camera ci sono 2 guardie, non vi potete avvicinare a quei quadri, che a me non piacciono, però non vi potete avvicinare. E noi ogni tanto cerchiamo di mettere una pennellata a ciò che ha fatto il Signore. Allora dicevo, il Signore condanna questo atteggiamento. Farisei, doppi, ipocriti, perché io sono un Dio di libertà. E solo se vediamo un Dio come un Dio di libertà, lo vediamo un Dio buono, come dicevo prima. Ma di fronte, io ho sentito anche situazioni, testimonianze tragiche di credenti, ma sentir dire il Signore è stato buono, questo ti riempie il cuore. Il Signore è stato buono. Il Signore è buono. anche di fronte a quelle cose che capitano e che lui permette e che noi non vorremmo passare nella nostra vita. Il Signore è stato buono. Dice ancora in Matteo, parlando sempre dei farisei, Matteo 23, 27, 28, dice: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati, che appaiono belli di fuori, ma dentro sono pieni di ossa e di morte e di immondizia. Così anche voi, di fuori apparite giusti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Il fariseo è questo. Chi è doppio di cuore è questo. Io posso sembrare qui la più brava persona in mezzo a voi. E poi predico anche, quindi sicuramente sono un gradino più alto di voi. Ma il Signore che guarda nel mio cuore è Lui che valuta che cosa c'è nel mio cuore. Mi piace come il Signore, di fronte ai farisei, non ha mai usato mezzi termini. Di fronte ai doppi e agli ipocriti, Gesù non ha mai usato mezzi termini. Sepolcri imbiancati. Bella la tomba bianca. Potremmo anche passarci vicino e dire: ma vabbè, che bel muro, senza sapere cosa c'è dietro quella pietra. Sepolcro era la tomba con la pietra davanti. Ma dentro cosa c'è? Morte. Puzza. Di un cadavere che è andato a male. Bello fuori, sì. Ma dentro cosa c'è? C'è la vita, dentro c'è la morte. Ecco perché questo atteggiamento, ho detto no, questo atteggiamento non va più bene in molti ambiti della mia vita. Perché, Signore, ti vedo cattivo? Ma perché devo aggiungere qualcosa? Ma poi a questo aggiungevo tante sconfitte, appunto, dove ho detto basta, da oggi si cambia. E poi cambiava per qualche giorno la mia vita e poi non cambiava più. Basta, mettiamo una riga, basta, azzeriamo tutto, resettiamo tutto, diremmo oggi che siamo moderni, no? Ricominciamo. Allora giù a leggere, giù a... E questo non mi portava a niente. E sono arrivato a dire: Signore, io devo fare solo una cosa. Infatti, stare in preghiera davanti a te, stare in preghiera e meditare e aspettare che l'opera tua si compia nella mia vita. Che l'opera tua si compia nella mia vita. E sottomettermi ai tuoi comandamenti. Ecco, in questo senso dico, non c'è molto da fare, ma c'è da fare la cosa più importante. Noi potremmo, come dicevo prima, fare attaccarci stamattina mi sono alzato di corsa, sono andato a lavorare. Non ho pregato, non ho meditato questa mattina. Già andrà tutto male perché il Signore... Io l'ho fatto questo ragionamento. Non è così. E il Signore è buono. E anche quando sono arrivato, infatti, a fare una cosa del genere, mi sono ripreso perché ho trovato tempo in macchina, tempo da qualche parte per fermarmi. Ho ascoltato la Bibbia, ce l'abbiamo in cassette, in MP3, in CD, alla radio. Avete mai provato a meditare in macchina mentre fate un lungo viaggio, evidentemente, e poi a spegnere perché il Signore ha iniziato a parlare al vostro cuore e la mente ha iniziato a mettersi in contatto con il Signore e poi di punto in bianco vi siete trovati a pregare col Signore. Soprattutto quando facevo l'autista per 13 anni mi è capitato spesso. E allora ogni momento è buono per stare con il Signore, anche perché il Signore da noi non si allontana mai. Sono i nostri ragionamenti. Oggi non ho pregato, stamattina non ho letto, il Signore non me lo sono portato dietro. Ma siccome il Signore non è una giacca o un orologio che mi metto, e da quando mi sono convertito il suo spirito abita nel mio cuore e ci abita, il Signore è sempre con me. Sono riflessioni, per me sono state molto importanti. E quando un fratello mi ha sottolineato questa cosa, ho detto, oh caspita, si vede veramente allora. E allora lì ho iniziato a riflettere su questo mio atteggiamento. Sepolcri imbiancati. Erano belli, cercavano i primi posti, si vestivano bene, avevano queste frange con tutti i loro versetti, no? Noi lo vediamo nell'atteggiamento almeno di quei capi religiosi che vanno al muro del pianto e fanno proprio questo, No, vabbè, ripeto, può essere un po' il rosario dei giorni nostri per la religione che abbiamo in Italia, tante parole, tante parole, tante parole. A Natale tutti buoni. Io conoscevo persone che prima di Natale si confessavano, poi subito dopo Natale erano persone come prima, Natale, però Natale, Pasqua, bisogna confessarsi. Poi tutto il resto dell'anno si poteva fare quello che voleva. Sepolcri imbiancati, mettete un po' a posto la coscienza, vi sentite un po' più buoni degli altri perché voi fate certe cose. Il Signore ha cambiato la mia vita. E devo dire che molte volte sono proprio quelle persone più semplici che ti insegnano questo. Quando senti certe preghiere, quando senti certe confessioni nelle preghiere, Signore, sono un disastro, stamattina ho fatto questo, perdonami. Ecco, il Signore entra lì, lo vedremo più avanti. Infatti il Signore Gesù cosa ci insegna? Il Signore Gesù cosa ci insegna? Gesù, il Figlio di Dio, pregava ore e ore cercando il volto del Signore. E noi potremmo dire, sì, ma Gesù ha fatto tanti miracoli, poi andava per la strada e faceva dei miracoli, parlava alle folle, risuscitava i morti. Dietro cosa c'era? Una consacrazione totale al Signore. Questa è l'unica cosa che noi dobbiamo fare. Ed è una questione di volontà. Una questione di volontà. Ce ne ha parlato bene il fratello domenica scorsa. Una questione di volontà, di scelta. Il nostro cuore per natura, la nostra carne per natura è portata a fare. È portata a fare. Ma il Signore dice fermati. Epistola degli Efesini. Mettiti la tua bella armatura. Siediti, stai tranquillo. Gesù, il figlio di Dio, aveva bisogno di pregare ore e ore. Io mi sono chiesto quando dormisse Gesù, perché io non l'ho capito quando dormiva Gesù. Forse sì, sulla barca, dormito un po'. Ore e ore in preghiera perché il giorno dopo c'era da stare in mezzo alle persone. E c'era da dire una parola buona, da fare un miracolo, da guarire una persona più che risuscitare un morto. Pregare e cercare il volto del Signore. Questo è il vero cambiamento. Non fare delle cose, perché ripeto, il fare, infatti è classico, io lo vedo anche nei miei figli, ma è stato per me così. Quando vai a scuola e ti danno tutti quei compiti, inizi a odiare il professore, perché ti ha dato tutti quei compiti, no? E io vedo anche i miei figli, soprattutto quando si avvicinano le vacanze, che li caricano di compiti. Un po' mi stizzo anch'io, dico, ma insomma, dovete fare 10 giorni di vacanza, mi hanno dato 2 milioni di compiti come se tornate tra 2 anni a scuola, no? È l'istinto. Chi ci dà da fare qualcosa, per noi diventa il nemico. Devi essere santo. Santo significa non peccare, quindi mi devo comportare bene. Non devo parlare male. Non devo rispondere a chi mi taglia la strada. Devo fermarmi ad ogni semaforo, devo rispettare mia moglie o mio marito. Aggiungete tutto quello che volete. È un fardello, eh. Cioè, se io dovessi entrare in quest'ottica e il Signore mi chiede tutte queste cose, forse arriveremmo a dire: ma chi me l'ha fatto fare? Perché prima ero libero. Perché vediamo nell'ottica sbagliata. Vediamo nell'ottica sbagliata. Io dico, vediamo, poi forse per tutti voi non è così, ma vi sto portando la mia esperienza, no? Invece, Dio è un Dio buono e devo dire, mi sono così rallegrato nel leggere, ci sono tanti passi, ma io ho scelto i primi passi della scrittura, siamo in Genesi, nel vedere quanto Dio ha amato la sua creatura, fin dalla creazione del mondo. Siamo in Genesi, se mi volete seguire, siamo nel primo capitolo. Leggiamo un po' di cosa, perché dovremmo leggere tutto il capitolo, ma non abbiamo il tempo. Allora, vediamo in questo primo capitolo della scrittura come il Signore, e mi è piaciuto tantissimo vederlo, e riguardarlo e rifletterlo di nuovo, come il Signore, come Dio, fin dall'inizio della creazione del mondo, alla quale noi crediamo, il mondo è stato creato da Dio, lo ha fatto tutto in previsione di fare il bene alla sua creatura. Ma questo cambia veramente la nostra vita. Perché se il Signore fa ogni cosa perché ci vuole bene, ma noi di chi dovremmo temere? Dei fatti, delle situazioni, di un incidente, di una morte? Noi siamo vincitori in Cristo, è stato detto stamattina. Passo che mi piace tantissimo. Noi siamo vincitori in Cristo. Dio ha fatto ogni cosa, come vedremo, per il bene della sua creatura e poi dei suoi figliuoli. Nel versetto, veloce, vediamo, nel versetto 12 c'è scritto: e la terra produsse della verdura, delle erbe che facevano seme secondo la loro specie e degli alberi che portavano frutto avente in sé la propria semenza, secondo la loro specie. E Dio vide che questo era buono. Perché stava creando tutto quello che ha creato? Perché ha separato le acque di sopra dalle acque di sotto? Perché ha separato i due luminari, il sole e la luna? Perché ha fatto le stelle? Tutto fino a se stesso? Poi avrebbe messo dentro in questa creazione degli animali e bon, finito lì. Non avrebbe avuto senso e noi non saremmo qui probabilmente questa mattina. Ma ancora, versetto 17, sempre del capitolo 1. E Dio mise nella distesa dei cieli, e Dio si parla delle stelle, e Dio li mise nella distesa dei cieli per dar luce alla terra, per presiedere il giorno e alla notte, e separare la luce dalle tenebre. E Dio vide che questo era buono. Ancora. E ancora al versetto 21, vado a accelerare un attimino, e Dio vide che questo era buono. E ancora al versetto 25, e Dio vide che questo era buono. Al versetto 31, Dio vide tutto quello che aveva fatto, ed ecco, era molto buono. Non era più solo buono, era diventato molto buono. Dopo la creazione dell'uomo, era diventato molto buono. Il Signore è buono? O è cattivo? Il Signore è colui che vuole donarci o è colui che fin dall'inizio ha pensato ad una creazione così stupenda, ad un mondo così stupendo, dove Lui era a dare la gioia e la felicità agli altri, alla sua creatura? Quando io ho iniziato a meditare queste cose, mi si è aperto un mondo nuovo. Voi direte, dopo tanti anni si cresce, mi tenete così, andrò avanti anch'io. E Dio vide che era molto buono. In vista, come dicevo, ed in previsione della creazione dell'uomo, Dio crea ogni bene possibile. Dio crea ogni bene possibile. E ancora siamo al capitolo 2, versetti da 4 a 8, leggiamo. Queste sono, capitolo 2, versetti da 4 a 8 di Genesi. Queste sono le origini dei cieli e della terra, quando furono creati, nel giorno che l'Eterno il Dio fece la terra e i cieli. Non c'era ancora sulla terra alcun arbusto della campagna, nessuna erba della campagna era ancora spuntata, perché l'Eterno e Dio non aveva fatto piovere sulla terra, e non c'era alcun uomo per coltivare il suolo, ma un vapore saliva dalla terra ed acquava tutta la superficie del suolo, e l'Eterno formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. E l'Eterno e Dio piantò un giardino in Eden in Oriente, e quivi vi pose l'uomo che aveva formato. Ancora, un Dio che dona, ha creato, ha separato le acque, ha fatto le stelle, ma poi mancava qualcosa per dare vita e proseguimento a tutto questo. Ecco perché noi potremmo dire: Signore, se era creato, aveva fatto una bella creazione, poteva tranquillamente fare così, crea un bel giardino, dove stare lui? Senza quello che in futuro sarebbe diventato un peso, no? E starci lui tranquillamente con i suoi angeli, quelli che non si erano ribellati, facendo una separazione tra gli angeli che si erano ribellati e lui con i suoi angeli che lo seguivano. Dio volle creare l'uomo. Per fare che cosa? Per metterlo, come abbiamo letto, nella creazione, ma non solo. Gli fa un giardino stupendo, particolare, dove pone al centro di tutto questo, ancora una volta, l'uomo. Guardate com'è importante. Molte volte mi sono perso nei meandri della scrittura. Poi leggendo con semplicità la parola di Dio, questi versetti che tutti conosciamo, no? Ho detto, mamma mia, che grandiosità, che grandezza, Signore, Tu hai fatto nella mia vita. Tu mi hai fatto partecipe del Tuo piano. E non ne aveva il bisogno, ma mi ha voluto far partecipe del Suo piano. Come ho detto prima, allora, dicevo, a che serve essere doppi? Che cosa possiamo noi aggiungere a quello che il Signore ha già fatto? E a questo poi aggiungiamo la salvezza, lo vedremo verso la fine, ci dobbiamo arrivare in fretta. E il Signore ha fatto tutto questo. Ma ancora, sto correndo perché vorrei dire di più, ma il tempo vola. Allora, il Signore crea ogni cosa e vediamo un Dio buono. Crea l'uomo e dice tutto è molto buono. Crea l'uomo e non solo gli dà la creazione, ma gli crea un giardino dove metterlo, dove lui può dare tutti i nomi che vuole agli animali e può fare in questo giardino quello che vuole. Ma ancora, arriviamo a Caino, capitolo 4. Guardate quanto è buono il Signore. Ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, ha creato la donna, ma non vuole che che la sua creatura cada, che si allontani. E allora dice Caino, capitolo 4 di Genesi, versetti 6 e 7, l'Eterno disse a Caino, noi sappiamo la storia di Caino, io prendo i due versetti che mi servono, perché sei tu irritato? Perché hai il volto abbattuto? Se fai bene, non rialzerai tu il volto, ma se fai male, il tuo peccato sta spiandoti alla porta, e i tuoi desideri sono volti a te. Ma tu li devi dominare. Dio, il creatore di ogni cosa che scende dall'uomo e gli dice guarda, tu forse non te ne sei accorto e fa così con noi oggi, ma guarda che stai a sbagliare. Perché hai il volto irritato? Perché sei abbattuto? Cosa è successo? Io ti do un'indicazione. Quanto il Signore ci ama e quanto è buono. Io ti do un'indicazione. Se fai il bene, non rialzerai tu il tuo volto. Ti do la possibilità di non agire come il tuo cuore ti sta chiedendo di fare, ma ti illumino che hai un'altra strada. Molla il tuo peccato. Fai il bene, dolla a me. Sono qua pronto a perdonarti. Torniamo alla volontà dell'uomo, e quindi l'uomo è stato creato libero, lo vediamo da subito, e Caino decide di peccare. Ma è bello vedere, mi è piaciuto, così figurativamente, come se il Signore vede nel campo Caino e gli si avvicina, gli mette il braccio attorno e dice guarda, ma cosa stai facendo? Dai, molla il tuo peccato, lo so che sei irritato, confessa, dice perché sei irritato, dimmi quello che c'hai, perché io lo prendo io. Non peccare, non distruggere te e non macchiare ancora una volta la creazione che io ho fatto. Pronto a mettersi a livello dell'uomo, Dio, e non ne aveva ancora una volta il bisogno di mettersi a livello dell'uomo. Delle volte è stato detto, ma Signore, dopo l'entrata del peccato, Dio non poteva distruggere tutto e rifare tutto nuovo? Noi non saremmo qui, forse saremmo in un altro mondo, tutto più bello, più pulito. Tu sei libero di scegliere. E il Signore fa così ancora con noi oggi. Altro che doppiezza, altro che farisaismo, altro che aggiungere qualcosa. Il Signore, se abbiamo bisogno, Lui viene, scende al nostro livello, non ha problemi. E dice, cosa stai facendo? Io vedo la benignità del Signore in questo. Apri il tuo cuore, confessa, non dare retta al tuo peccato. Caino decise di dare retta al suo peccato e uccise suo fratello, libero. Perché, ripete, il Signore, nella sua benignità e nel suo amore, gli aveva aperto l'altra strada. Tu puoi non dar retta al tuo peccato, dice, lo devi dominare, perché tu puoi dominare il tuo istinto. E ancora, passando, Ancora due versetti che mi hanno colpito. No, due versetti. Pensavo al diluvio anche nel capitolo 6 della Genesi, però sarebbe troppo lungo. Il peccato arriva ad un punto tale che il Signore, la perversità dell'uomo, non la può più accettare. Decide di distruggere il mondo. No, parlavo l'altro giorno con chi? Con un fratello. E mi diceva, ah, lo sai che hanno trovato dei resti del diluvio, no? E voi pensate... Anche qui, pensate a ciò che fa il Signore. Il diluvio distrugge l'umanità, ma ancora la benignità del Signore nei confronti di ciò che ha creato e nei confronti della sua creatura. Mette un piccolo gruppo su quest'arca perché il genere umano potesse continuare ad esistere. E non è buono il Signore? Nel suo amore non tocchiamo noi la benignità del Signore, noi che meritiamo oggi di essere distrutti. L'abbiamo detto nelle preghiere. E le preghiere degli altri sono state le mie. Il Signore è buono e noi tocchiamo la sua benignità tutti i giorni, tutti i giorni. Un piccolo gruppo in quest'arca che passa sopra il diluvio, che passa sopra questa tempesta che ha coperto ogni cosa, che ha coperto ogni cosa. E devo dire qua, è bello, mi è venuto da pensare come quest'arca si è posata poi su un monte. E lì il genere umano è uscito e poi continuato a riprodursi. E questa è l'opera del Signore, che ci fa andare sulle acque con una piccola barca, direi, rispetto ai colossi che ci sono oggi, fatta a mano, ma questo proprio per testimoniare l'opera del Signore. Ti porto io, stai tranquillo, falla così, 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 così. Ci sono versetti a non finire di come doveva essere l'arca, e l'ha posata lì. Adesso la punizione è finita e lì c'è un arcobaleno che testimonia che non distruggerò più il mondo attraverso l'acqua. Mi viene in mente un colosso, una nave mastodontica che l'uomo ha creato e che al Polo Nord è finita con centinaia di morti in fondo al mare, perché il Titanic, che questo è quello che fa l'uomo. È bastata una crepa su un iceberg per far crollare questa nave e centinaia di morti. Questo è quello che fa l'uomo. Queste sono le belle opere dell'uomo. Affonderemo noi con tutte le nostre opere. Ciò che fa il Signore ci porta in alto ed è la nostra salvezza. E allora anche qui non ho potuto che soffermarmi e dire, Signore, tu sei stato buono. Tu sei stato buono. Perché voglio dire, quando ha scelto Noè, in questo personaggio non ha trovato nulla? Era santo? Io non credo, penso che fosse un uomo come molti altri. Ma sicuramente aveva una dedizione nei confronti del Signore, come ci dice la parola, aveva un amore nei confronti del Signore, che era pronto a sacrificarsi per il Signore. E il Signore lui ha scelto, in mezzo a tanti. Non è stato buono il Signore? Nessuno di noi sarebbe qua? È stato buono il Signore. In Genesi 29, se mi volete seguire in questo passaggio molto bello, che ho letto e riletto perché mi ha dato ancora alcuni spunti. Genesi 29, leggiamo dal 31 al 35. Si parla di Lea e di Rachele. E dice, sarebbero tutti passaggi da approfondire evidentemente. L'Eterno, vedendo che Lea era odiata, la rese feconda, ma Rachele era sterile. E Lea concepì e partorì un figliuolo, al quale pose nome Ruben, perché disse: L'Eterno ha veduto la mia afflizione e ora mio marito mi amerà. Poi concepì di nuovo e partorì un figliuolo e disse all'Eterno: L'Eterno ha udito che io ero odiata e però mi ha dato anche questo figliuolo e lo chiamò Simeone. E concepì di nuovo e partorì un figliuolo e disse: Questa volta il mio marito sarà ben unito a me, poiché gli ho partorito tre figliuoli. Per questo fu chiamato Levi. E concepì di nuovo e partorì un figliuolo e disse: Questa volta celebrerò l'Eterno. Perciò gli pose nome Giuda e cessò di avere figliuoli. Di che cosa ci parla ancora questo passaggio? Ed è proprio un trafiletto nella scrittura, nella Genesi. E mi ha fatto pensare molte cose. Non sono ancora un Dio buono. Noi sappiamo che Lea era l'odiata. E Rachele era quella più amata da Giacobbe. Butto un sasso lì, poi chissà un giorno. Se voi guardate le storie di queste due donne, vi posso garantire che vi ricrederete rispetto Rachele. Perché Rachele era la più amata, ma ne ha fatte di tutti i colori. Voi andate a guardare le due storie di queste due donne e vedrete quanti insegnamenti ci sono. E dicevo, ancora una volta il Signore scende, si mette a livello dell'uomo e vede che questa donna soffriva, era odiata, perché Giacobbe voleva Rachele e lei gliel'avevano data con l'inganno, ma lui voleva quella e non quell'altra. E quindi non la considerava, evidentemente, si capisce, no? Ma il Signore cosa fece? Rese feconda Lea e rese sterile Rachele. I piani del Signore come sono diversi da noi, no? Quando il Signore ci mette davanti qualcosa che noi non vogliamo ascoltare, noi vogliamo quello. Giacobbe voleva Rachele, ma il Signore l'ha messo davanti Lea, ma lui voleva Rachele. E anche qui ci sarebbe da dire, ma la cosa che mi ha colpito è il Signore che feconda il nostro cuore sterile. Sterile, che è capace solo di produrre azioni e, come dicevo prima, di fare delle cose per piacere al Signore. Il Signore da noi non si aspetta nulla. Il Signore va da Lea e la rende fertile. È il Signore che arriva nel nostro cuore e mette nel nostro cuore le opere che vuole che noi facciamo per Lui. Noi per noi stessi non sappiamo cosa è buono per il Signore. Io so cosa è buono per me. Ci sono sempre io al centro, spesso l'abbiamo detto, della mia vita. Io so qual è il mio tornaconto. Io so perché faccio certe cose, perché mi devo attestare come i farisei, stando davanti, parlando bene, indicando. Io so che cosa voglio io, ma io non so che cosa vuole il Signore. E allora è il Signore col suo spirito che rende fertile la mia vita perché io possa produrre frutti alla sua gloria. Che bello, l'ultimo figlio che ha Lea disse: questa volta celebrerò l'Eterno. Prima era tutto rivolto per suo marito, adesso mio marito mi amerà, adesso mio marito mi amerà. Che bello, adesso celebrerò il Signore. E gli pose il nome Giuda. Che bello. E il Signore aveva raggiunto lo scopo anche in Lea. È il Signore che rende fertile la nostra mente e il nostro cuore. Noi non possiamo aggiungere nulla all'opera del Signore che Lui non abbia già fatto, perché se no ci mettiamo dalla parte della doppiezza e dei farisei. Allora, a me sempre, io c'ho caldo un po', non so voi, ma adesso finisco anch'io. E dicevo, il Signore non fa nulla che rimanga tutto lì, non fa nulla nella nostra vita dove c'è da aggiungere neanche una virgola. Non fa assolutamente nulla dove noi dobbiamo portare qualcosa, perché noi non eravamo capaci di salvarci attraverso le nostre opere, dicevo stamattina con un fratello. Il Signore aveva dato un decalogo, aveva dato delle leggi. Per fare che cosa? Poi scopriamo nel Nuovo Testamento? Per mettere in mostra la fallibilità dell'uomo. Volete delle leggi, volete un re, io vi do tutto questo. Ma se voi non vi sottomettete alla croce di Cristo, ecco il sacrificio di Cristo che va dal Nuovo al Vecchio Testamento. Voi non arriverete mai a me e non mi potrete mai piacere con tutte le buone opere e con tutta la vostra buona volontà. Grazie. E andiamo avanti. Allora, l'insegnamento del Signore è proprio questo. Non possiamo fare nulla. E infatti, quando il Signore Gesù viene sulla terra, io l'ho già detto perché è una cosa che mi ha colpito guardando Giacomo e che quindi poi ho rivisto anche in altri passaggi. Il Signore sta con i deboli. Il Signore sta dalla parte di chi non può fare nulla, ma di chi ha bisogno. Il Signore sta dalla parte dei bambini, perché i bambini hanno una fede che noi non abbiamo. Il Signore sta dalla parte di coloro che hanno bisogno. Seguitemi, Matteo 5, 1, 12. Che bell'insegnamento. E su questo passo si veramente va approfondito, ci sarebbe da dire un'infinità di cose sulle beatitudini. E leggiamo, Gesù dice, Matteo 5, versetto da 1 a 12, e Gesù vedendo le folle salì sul monte e postosi a sedere, i suoi discepoli si accostarono a lui ed egli aperta la bocca li ammaestrava dicendo: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che fanno cordoglio, perché essi saranno consolati. Beati i mansueti, perché essi erederanno la terra. Beati quelli che sono affamati ed assetati della giustizia, perché perché essi saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Beati i puri di cuore, perché essi vedranno il Dio. Beati quelli che si adoperano alla pace, perché essi saranno chiamati figlioli di Dio, scusate. Beati i perseguitati per cagione di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi quando vi oltraggeranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per cagione mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Qui non c'è gente che fa qualcosa. Qui c'è gente che ha bisogno. I poveri in spirito, coloro che fanno cordoglio, i mansueti che in questo mondo non sono accettati perché devi essere arrogante e spintonare per andare avanti. Gli affamati di giustizia, quella giustizia divina che nel mondo non troviamo. I misericordiosi ancora, che se sei misericordioso sei un poverino, se hai pietà di qualcuno. In questo mondo ormai tutto questo non è più accettato. Ma dice beati puri di cuore, beati quelli che si adoperano alla pace. Ecco qualcosa che dobbiamo iniziare a fare, che si adoperano alla pace. Ma questo è un miracolo che fa il Signore. Questo è un miracolo che fa il Signore. Perché per quanto riguarda me, mia moglie me lo dice sempre, tu dovevi fare il poliziotto, andare nell'esercito. Perché c'è un istinto nel nostro cuore, nel dividere, nel fare delle guerre. Ecco il grande cambiamento che il Signore ha portato. Questo è veramente il cambiamento che vuole portare nei nostri cuori. Ma come abbiamo letto in queste beatitudini, queste cose le può fare il Signore. Perché se siamo onesti, nel mio cuore c'è guerra, c'è odio, c'è orgoglio. Potremmo fare un elenco lunghissimo. Questo c'è nel mio cuore. Perché tu, mi ricordo quello che mi hai fatto 10 giorni fa, però ti ho perdonato. Scusa, se ti ricordi non sta in piedi, perché hai perdonato, ti ricordi, perché il perdono significa, bellissimo messaggio famoso di Giorgio, lascia di guerra messa sotto, però poi di tanto la tiriamo fuori. Ma allora l'hai distrutta, l'hai bruciata, l'hai buttata nel camino, no? E devo dire che se noi buttiamo tutto quello che abbiamo nel cammino, succede come quello che è successo ieri di fronte a casa nostra, che il cammino ha preso fuoco, perché abbiamo tanta roba da buttare dentro, che siamo dovuti correre giù a dire, oh guardate che vi sta bruciando il cammino, c'erano le fiamme al primo piano. E poi abbiamo visto dalla finestra la signora che buttava fuori tutti i pezzi di legna che doveva spegnere il cammino. Ma è così, perché abbiamo tanta di quella roba da portare al Signore, che deve essere bruciata, perché sennò sarà bruciata nei cieli, no? Che noi nei cieli, immagino, io vado lì con dei sacchi pieni di cose che ho fatto, no? Poi il Signore dice, passerà tutto per il fuoco e rischio di rimanere, diciamo, in pantaloncini. Perché poi è stato tutto bruciato, era tutto fieno, tutta paglia. Allora il Signore non vuole nulla da noi, è un'opera che vuole fare, e se la permettiamo nei versetti dopo, in Matteo 5,13 e Matteo 5,14, se permettiamo al Signore di fare quest'opera nei nostri cuori, dice voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. Cito solo le due parti che mi interessano, ma sarebbe da leggere tutto quel passaggio lì. Voi siete la luce della terra, voi siete il sale del mondo. Ma se noi siamo religiosi come gli altri, ma se noi frequentiamo perché io sono credente da piccolo, non credente da piccolo, il Signore mi ha salvato parlando al mio cuore, non sono credente per generazione, no? Se noi lasciamo fare al Signore questo, la sua opera, allora noi saremo veramente il sale della terra e la luce del mondo. Ancora in Matteo 5,43, prendo la fine del versetto 45, dice, poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Quante volte ha parlato al mio cuore questo passaggio? Io che sembravo più giusto degli altri, io che pensavo per essere più giusto degli altri, io che sapevo la verità, gli altri dovevano andare all'inferno, il Signore mi ha detto, fermati un attimo, perché io benedico anche chi non crede. Io faccio levare il sole anche su tutto il mondo e anche su quella parte che ancora non ha creduto in me, no? Sui giusti, sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Io do benedizioni a tutti, perché tutti sono mie creature, tu sei un mio figliuolo. Bene, ma tutti sono mie creature. E questo mi ha sempre messo a disagio. Non entro nel merito, ma anche riflettevo con una persona a livello lavorativo, dicevo, molte volte mi fa riflettere come a livello lavorativo, perché stiamo parlando di una certa cosa, le persone del mondo sono più benedette di me. A testimonianza di questo versetto. A testimonianza di questo versetto. Signore, le sue benedizioni non le preclude. Noi siamo oggetto del suo amore, della sua benignità. Ultimo versetto. E infatti, in Giovanni 3:16 cosa c'è scritto? Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigento figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. E questo lo sappiamo a memoria, lo abbiamo imparato alla scuola domenicale. Sono stati i primi versetti che forse, se i nostri genitori erano credenti, ci hanno insegnato. Giovanni 5:24, Giovanni 3:16, no? Ma cosa dice dopo? Versetto 17, infatti Dio non ha mandato il suo figliuolo nel mondo per giudicare il mondo, ma lo ha mandato nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Da dove siamo partiti? Dio non è buono? Lo ha mandato perché il mondo sia salvato. E allora basta giudizi, basta doppiezza, basta mettersi dei vestiti che non sono i nostri. Ripeto, quanto sono belle certe preghiere quando ti diciamo quello che dobbiamo dire al Signore, anche davanti alle persone. Io non posso fare altro che dire amen, perché io sono così, no? Il Signore non si accontenta delle parole che diciamo, se nella preghiera facciamo una sfilata di versetti della parola. Non si accontenta anche di quello, prende anche quello. Ma anche una preghiera che ha bisogno di confessare, che ha bisogno di aprire il cuore, senza, ripeto, fare i farisei, senza fare i doppi. Il Signore ci conosce. Diceva ad un fratello, devo dirti che quello che tu mi dici non è vero, tanto il Signore lo sa, ti devo dire che quello che dice è vero. Perché cosa nascondiamo? Ci nascondiamo tra di noi? Ma il Signore conosce ogni cosa. E noi siamo maestri nel fare questo. Noi siamo maestri nel fare questo. Così che possiamo riflettere sui pensieri che vi ho portato, che sono stati miei e che mi hanno fatto riflettere molto, ma chiudendo voglio lasciare un piccolissimo versetto che sottolinea come Dio è buono veramente. Noi torneremo a casa e vedremo la benignità del Signore. Che tu sia credente o meno, tu oggi vedrai la benignità del Signore. Tu oggi vedrai come il Signore si è preso cura di te e che ti vuole salvare. Ed è il Salmo 118. Celebrate l'Eterno perché Egli è buono. Ma non solo, dice, perché la sua benignità dura in eterno. Amen.